al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
In questi giorni stiamo pregando e unendo le forze per aiutare i nostri fratelli e sorelle delle Filippine colpiti dal tifone. Queste sono le vere battaglie da combattere per la vita, mai per la morte.
Il buon pomeriggio da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta. Avete appena ascoltato l'appello di Papa Francesco questa mattina all'udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro, l'appello per le vittime del tifone che si è scatenato nelle Filippine, dove cresce l'emergenza, elevato il rischio di epidemie e razzie nelle zone colpite, mentre la macchina degli aiuti internazionali cerca di accelerare i tempi di intervento per alleviare le difficoltà dei 10 milioni di filippini interessati dal disastro. E poche ore fa le autorità hanno diffuso i nuovi dati ufficiali che parlano di 1.833 morti e 2.623 feriti. 300 milioni di dollari chiesti ieri dalle Nazioni Unite al mondo per affrontare l'emergenza e una marea di aiuti che iniziano ad accumularsi a Manila. Abbiamo raggiunto pochi minuti fa, proprio nell'isola di Leyte a sud, il vescovo della diocesi di Masin, Sua Eccellenza Monsignor Precioso Cantillas. Lo ascoltiamo in questa intervista in inglese. Grazie a Emanuela Campanile che è qui nei nostri studi. Benvenuta Emanuela.
Grazie.
Vi forniremo la traduzione in diretta. Ascoltiamo.
We are near the center of the damage.
Noi siamo vicino alla zona maggiormente colpita, ma grazie a Dio la diocesi ha subito pochi danni. Solo due parrocchie hanno perso il tetto della chiesa, hanno avuto alcuni danni, sono state distrutte alcune case. Non abbiamo sofferto molto, mentre vicino a un'altra diocesi, la diocesi di Palo, ci sono stati davvero danni pesanti. Possiamo confidare nell'aiuto del centro di azione sociale della nostra diocesi, possiamo beneficiare anche dell'aiuto della Conferenza Episcopale Filippina. Noi andiamo ogni giorno.
Quali sono le cose di cui avete più necessità?
Very much in need of food and water and communications.
Cibo e acqua e che vengano ripristinate le vie di comunicazione. Il governo cerca di fare quello che può, anche le associazioni ecclesiali e le chiese locali. Anche la Caritas filippina manda cibo, acqua, ma questo è possibile solo in alcune zone più facilmente raggiungibile. Ci sono zone completamente isolate.
Quali altre storie ci può raccontare, Eccellenza?
I danni sono oltre quanto noi possiamo immaginare. Noi eravamo preparati agli eventuali danni commisurati alla potenza del vento del tifone, ma a Tacloban, per esempio, nelle zone più colpite hanno dovuto fare i conti con un proprio e vero tsunami. Le onde erano altissime e hanno spazzato via vite e proprietà.
La celebrazione dei funerali delle vittime.
Qui molti hanno scavato fosse comuni per i corpi senza vita ritrovati lungo le strade. Ho sentito che anche la cattedrale dell'arcidiocesi di Palò è stata distrutta, praticamente il tetto è volato via. La gente prima del tifone si è rifugiata lì e ho visto alla televisione qualcuno dire: noi siamo venuti qui perché sappiamo che questa è la casa di Dio, ma anche la casa di Dio non è stata risparmiata dai danni.
A lot of people found near the cathedral were buried.
Molte persone sono state trovate morte e seppellite vicino alla cattedrale per motivi di igiene.
Eccellenza, vuole fare un appello attraverso la Radio Vaticana?
Yes, I would like to appeal to our brothers and sisters for
mi rivolgo a tutti i fratelli e le sorelle di pregare per le vittime di questo grande disastro che si è abbattuto nel centro delle Filippine. Invochiamo la preghiera perché possiamo sopportare le difficoltà, le sofferenze, le perdite, e allo stesso tempo vi chiediamo se potete assisterci in qualsiasi modo, in modo da poter aiutare le vittime e le loro famiglie.
Eccellenza, per finire, quanto la fede sta aiutando questo popolo in questo momento di dura prova?
La fede è sempre lì, anche se la domanda principale che si fa alla gente è: perché ci è capitato questo? Non c'è risposta, ma bisogna credere che c'è una ragione. Questa è una grande chiamata per rafforzare la nostra fede in Dio. E non importa quanto sia penoso e difficile, è una chiamata per ciascuno di noi, perché il Signore sia davvero il Dio della nostra vita. La nostra fede si rafforza nonostante questo tempo difficile.
E grazie ad Emanuela Campanile per la traduzione e il doppiaggio realizzato davvero in macchina, come si suol dire. Grazie di questo lavoro di squadra e di questa collaborazione. Avete appena ascoltato Sua Eccellenza Monsignor Precioso Cantiglias, vescovo della diocesi di Masin, a sud dell'isola di Leyte, nelle Filippine. Leggiamo dalle ultime agenzie che l'aeroporto internazionale di Tacloban è stato preso d'assalto dagli sfollati che tentano di fuggire dalle devastazioni del super tifone, ma la protezione civile ha limitato il numero dei voli per dare priorità agli aerei che trasportano aiuti. E intanto dal Giappone, il Giappone è pronto a rafforzare il proprio impegno nelle operazioni di soccorso nelle Filippine con l'invio fino a un massimo di 1000 soldati. L'intento, diffuso a stretto giro dalla partenza di 50 uomini delle forze di autodifesa per assistenza medica e attività di trasporto su richiesta di Manila, potrebbe prendere forma con l'invio di 3 navi militari e diversi aerei cargo. Ma a proposito di aiuti, la comunità filippina a Roma si è mobilitata per soccorrere la popolazione delle Filippine colpita dal tifone. Presso molte chiese della capitale frequentate da filippini si raccolgono denaro e beni di prima necessità, mentre continua l'angoscia delle molte persone che ancora non riescono ad avere notizie dei propri cari. Luigi Gaetani d'Aragona ha parlato con Suor Gloria Agagon, religiosa salesiana che da 26 anni lavora con gli immigrati nel centro filippino di Santa Pudenziana.
Appena che abbiamo ricevuto questa triste notizia, certo siamo tutte scioccate, poi triste, proprio 10.000 morti già ormai, per carità. Allora subito tutta quella raccolta, no, durante la messa abbiamo messo tutto insieme e abbiamo mandato subito al cardinale là a Manila più di 3.000 euro.
Avete raccolto più di 3.000 euro, quindi?
Euro in quel giorno là, e il nostro cappellano ha mandato subito al cardinale. Poi non solo soldi, ma siccome tanti filippini hanno anche portato roba da mangiare, da vestiti, insomma di tutto. Altri 100 filippini che hanno la possibilità di mandare tramite cartoni grandi dove si mettono tutti questi materiali o cibo o vestiti o medicine. E poi adesso stiamo ancora ricevendo nel centro filippino, non solo dai filippini ma anche dal datore di lavoro dei filippini e i generosi italiani che sono qui a Roma, sia soldi sia vestiti, cibo e tutto quello che possono.
Quindi c'è stata molta solidarietà anche da parte degli italiani.
Anche dagli italiani, sì, tanta generosità da tutti.
Ci sono anche molte persone che non riescono a mettersi in contatto con la propria famiglia e non sanno quindi se la propria famiglia, i propri familiari stanno bene o se sono...
Sì, infatti domenica scorsa mentre facevamo la messa c'erano 4-5 filippini che chiamavano, ma siccome non c'è l'elettricità è molto difficile comunicare con i genitori o con i parenti. Un filippino mi diceva non sa ancora dove sono i parenti, si sono già morti o non so, non hanno proprio notizie. Un'altra filippina ha detto che ormai la casa non c'è più e ecco non sa ancora dove sono i parenti. Allora, tanti di questi filippini a Manila hanno detto che non solo mandavano cibo e vestiti ma anche cellulari, così possono aiutare questi filippini là per poter comunicare, chiamare i parenti, conoscenti. E poi anche la bella notizia che nostre suore salesiane sono andate dove c'è proprio la distruzione. Le suore erano così tristi perché non hanno portato tanto per tutti, perché non erano abbastanza per tutti. Allora alcuni parenti dicevano non importa, ma se avete medaglia della Madonna o rosari o siete religiosi siamo contenti di avere, non importa il cibo, pensi.
Ci sono molte missioni salesiane nelle Filippine, quindi anche attraverso di loro si può aiutare e avere informazioni.
Infatti,
sulla situazione.
Noi salesiani siamo proprio andate a questi posti per portare tutto quello che possiamo aiutare. Hanno raccontato le nostre suore, queste 5 suore, che tutti i poveri bambini, tutti spaventati e tristi. Allora le suore hanno fatto l'oratorio, hanno cantato, giocato. Questi bambini e ragazzi, no? Erano felici e contenti con le suore che facevano l'oratorio, nonostante di tutto.
Era Suor Gloria Agagon, religiosa salesiana che da 26 anni lavora con gli immigrati nel centro filippino di Santa Pudenziana a Roma. L'intervista era di Luigi Gaetani d'Aragon. E mentre saluto e ringrazio dall'altra parte del vetro Gustavo Messina alla console, Luciana Fantini in regia, andiamo a Varsavia dove è iniziata la conferenza dell'ONU sui cambiamenti climatici. Ci sono rappresentanti di oltre 100 paesi per questo incontro che assume un'importanza capitale purtroppo anche alla luce di questa tragedia nelle Filippine. È un importante incontro anche perché è un incontro preparatorio per i negoziati di Lima nel prossimo anno e quelli di Parigi nel 2015, quando dovrebbe essere siglato il nuovo accordo globale sul clima dopo la fine del protocollo di Kyoto. A Varsavia c'è Federico Brocchieri, che è coordinatore della sezione giovani di Italian Climate Network, una onlus che si occupa di cambiamenti climatici, anche membro della delegazione ufficiale del British Council alla conferenza dell'ONU sul clima. Noi lo raggiungiamo in diretta. Ben trovato Federico, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, ci vuoi sintetizzare quali sono gli obiettivi di questo summit?
Sì, diciamo, questa, come giustamente fatto notare, è una conferenza un po' intermedia, nel senso che bisogna cercare di innalzare un po' quelli che sono i livelli di ambizione in termini di misure di mitigazione, di riduzione delle emissioni, per quello che riguarda la seconda fase del protocollo di Kyoto, nella quale ci troviamo e che terminerà nel 2020. Contemporaneamente bisogna anche cominciare a fare dei progressi per il raggiungimento del nuovo accordo globale che deve avvenire nel 2015 nel corso della conferenza di Parigi, che dovrà sostituire dal 2020 in poi proprio il protocollo di Kyoto. Quindi questo è, diciamo, uno degli obiettivi principali. Sicuramente bisogna anche fare passi avanti per quello che riguarda la finanza, quindi cercare di mettere a disposizione fondi sia per la mitigazione sia per l'adattamento, per far sì che tragedie come queste, che hanno colpito anche le Filippine, non avvengano o comunque possano essere gestite in maniera più adeguata.
Ha colpito la decisione di digiuno per protesta del delegato delle Filippine, Nazareth Sano, che è presente alla conferenza di Varsavia, vero? Quali le reazioni a Varsavia per questo gesto?
Ma è un gesto che sicuramente ha colpito. Io personalmente mi trovavo proprio nella seduta plenaria quando il delegato filippino ha annunciato questa sua decisione assolutamente volontaria. E devo dire che subito dopo l'intervento che è seguito è stato quello del delegato cinese, ha voluto subito mostrare la propria solidarietà, decidendo di dedicare i 3 minuti a sua disposizione per il suo discorso come minuto di silenzio proprio in solidarietà delle vittime nelle Filippine. E le altre reazioni sono state, da parte dei giovani c'è stata anche un'iniziativa che coinvolgerà alcuni dei ragazzi qui presenti, che hanno deciso anch'essi di unirsi a questo sciopero della fame fino a quando non verranno prese delle decisioni un minimo concrete. E poi c'è un'altra iniziativa che è partita questa mattina e si sta cercando di realizzare, cioè una raccolta fondi proprio all'interno di questa conferenza, che ricordo ha circa 12.000 delegati, quindi anche un piccolo contributo da ognuno dei presenti potrebbe alla fine risultare importante.
Certo, è difficile trovare un accordo.
È difficile trovare un accordo, sì, perché questa conferenza richiama i delegati di 195 paesi per quello riguarda la convention, e nell'altra sua piattaforma siamo intorno ai 100. Le decisioni vengono prese tutte per consenso assoluto, quindi sostanzialmente basta anche un paese contrario a far sì che non vengano presi degli accordi vincolanti. È sicuramente un impegno molto difficile da riuscire a perseguire, ma pare ci sia la volontà politica questa volta di riuscire a raggiungere qualcosa di ambizioso che includa questa volta tutti gli stati, non come il protocollo di Kyoto che non ha mai visto la partecipazione di alcuni stati come gli Stati Uniti d'America. Per cui insomma bisogna vedere, oggi è il secondo giorno, siamo ai primi 2 giorni della conferenza.
Che si protrarrà fino a quando e come sarà organizzata nel dettaglio?
La conferenza durerà fino al 22 novembre, anche se poi come capita spesso probabilmente si protrarrà per un giorno in più. È strutturata in questo modo: la prima settimana è dedicata principalmente ai tavoli tecnici, ovvero i vari esperti dei ministeri dell'ambiente, o di altri istituti dei vari paesi si incontrano e discutono i vari numeri, quindi gli aspetti tecnici dal punto di vista scientifico. Al termine della prima settimana vengono consegnati i report di queste negoziazioni ai veri e propri politici e negoziatori, inclusi i ministri, che arrivano la seconda settimana per raggiungere degli accordi a livello politico.
Ecco, ti senti, anche se siamo appena agli inizi di questa conferenza, di dare già una valutazione di massima alla luce del tuo impegno già da diverso tempo in questo ambito di analisi e di decisioni? E poi voi giovani, quale mission avete in particolare? Come siete impegnati?
Ma per rispondere alla prima domanda non è semplice da dire dopo 2 giorni, però essendo questa la terza conferenza a cui partecipo personalmente, diciamo non è iniziata nel migliore dei modi, in primis perché la Polonia sfortunatamente non è uno dei paesi più aperti a questo tipo di iniziative a favore del clima, è spesso risultato essere il paese che ha ostacolato un po' il raggiungimento degli accordi e di una posizione comune all'interno dell'Unione Europea. E poi una cosa particolare è che proprio in questi giorni, durante questa conferenza sul clima, qui a Varsavia è stato organizzato anche il summit mondiale sul carbone, al quale parteciperà anche il segretario esecutivo della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici, che insomma questa sua partecipazione non è stata vista molto bene dalla società civile, perché dà l'idea di una sorta di endorsement da parte del segretariato a questo tipo di iniziative, nonostante il fatto sia ovviamente giusto cercare di coinvolgere e cercare di far cambiare anche le posizioni a chi in passato diciamo non ha contribuito all'instaurarsi di un clima sostenibile per le generazioni future.
Un altro minuto, Federico, ecco, sì. Per quanto riguarda l'impegno dei giovani.
Per quanto riguarda l'impegno dei giovani, noi siamo molto attivi, nel senso che siamo riconosciuti ufficialmente come parte delle negoziazioni sotto il nome di Yango, che è l'insieme di tutti i movimenti giovanili per il clima del mondo. Noi, oltre a promuovere azioni dimostrative per spingere i negoziatori e le delegazioni ad adottare misure concrete, lavoriamo proprio anche a livello tecnico, quindi siamo divisi in gruppi di lavoro che sono gli stessi di quelli degli adulti, tra virgolette, e facciamo delle proposte ufficiali. Quindi io in particolare mi occupo del tema di equità intergenerazionale, che è un principio che noi vorremmo fosse adottato come principio base nel prossimo accordo globale, affinché nel prossimo accordo si metta al centro le generazioni future. Ovvero non più quanto è successo in passato, ma cercare di pensare al futuro. I giovani, le generazioni future devono avere la priorità.
Grazie a Federico Brocchieri da Varsavia, dove è in corso la conferenza dell'ONU sui cambiamenti
Grazie
climatici. Buon lavoro, torneremo semmai a risentirci per le conclusioni. Grazie ancora a Massimiliano D'Angelo alla parte tecnica, Luciana Fantini in regia, Fabio Colagrande e Emanuela Campanile in redazione. Io mi congedo da voi ricordandovi come sempre il nostro sito internet, dove fra poco sarà disponibile il podcast di questa trasmissione, www.radiovaticana.va/105. Da Antonella Palermo, continuate a seguirci, Radio Vaticana in diretta.